può fare di Laura Bettini.
Alle 10:08, una buona giornata, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare. Se la settimana scorsa eravamo a Trento e abbiamo fatto dei gran giri per le montagne, questa settimana non siamo al mare, ma parliamo di mare. Parliamo di mare, parliamo di esplorazione del mare, di tutela del mare, di quello che sta succedendo e anche di tante piccole azioni che gli italiani fanno per tutelare le loro coste. Cominciamo però con un esploratore del nostro tempo, che non è solo un esploratore perché in realtà lui poi è storico dell'arte, musicista, è scrittore, storyteller, si è anche prestato a fare in questo viaggio che ha compiuto, di cui ci parlerà tra poco, un'azione di cosiddetta citizen science, cioè di collaborazione, ecco, con i ricercatori scientifici. Lui è Lorenzo Cipriani ed è qui con noi collegato. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
Buongiorno Lorenzo, autore tra l'altro, perché io ho in mano questo, ma insomma non hai scritto solo questo, di Mare Nostrum, che trovate adesso in libreria per le edizioni Giunti, che è il resoconto di un lungo viaggio nel Mediterraneo, partito nel 22, dico bene?
Esatto, nel 22. Questo è un viaggio che avevamo pensato tornando dal nostro giro del mondo. Noi avevamo fatto un giro del mondo in barca a vela e, rientrando nel Mediterraneo, ci chiedevamo, io e il mio collega, siamo due skipper che navighiamo intorno al mondo, ci chiedevamo adesso cosa facciamo.
Perché poi avevate fatto anche la pandemia durante il giro del mondo.
Esatto, ci aveva sorpreso la pandemia durante. Cosa facciamo dopo aver fatto un giro del mondo in barca a vela durante la pandemia? Facciamo un giro del mondo antico. E allora, andando a ricercare le antiche rotte delle civiltà che hanno creato la cultura occidentale, e su questo viaggio del mondo antico in tutto il Mediterraneo, che è durato circa 5 mesi per circa 5.000 miglia, abbiamo costruito un progetto di ricerca scientifico con l'Università di Firenze, in particolare il Dipartimento di Biologia, sui quei microorganismi che disgregano le microplastiche, e abbiamo portato avanti questo progetto. Adesso, tra l'altro, siamo in procinto per realizzare il secondo step di questo progetto, mettere maggiormente a fuoco a partire dal prossimo settembre nell'arcipelago toscano queste problematiche.
E dall'arcipelago toscano voi siete partiti, in particolare, anzi, siete partiti dalla costa, dalla Versilia, poi avete fatto tutto, esatto, L'arcipelago, compreso l'isola che non c'è, che è una storia bellissima, c'è anche quella nel libro, perché il libro è un'occasione per mescolare, per l'appunto, la storia, l'arte di tutti i luoghi che voi andate a conoscere, con anche i racconti. Per esempio, mi ricordo di quando tu sei a Samo, voi siete a Samo e parlate col pescatore, il pescatore racconta di come va la pesca, di quali erano le condizioni un tempo, come stava il mare, diciamo, e di come sta adesso. Il libro racconta un po' tutto questo, e c'è anche l'aneddoto dell'isola che non c'è nell'arcipelago toscano, un'isola che veniva però rappresentata nelle cartografie antiche.
Sì, questa è un'isola che si chiamava Zanara, è un errore cartografico che si è perpetrato per secoli. Per circa 2 secoli e mezzo tutti i cartografi hanno riportato questo errore, dai tempi di Mercatore, dal 500 fino alla metà del 700. È interessante, io l'ho chiamata quindi l'isola che non c'è. A me piace pensare che l'arcipelago toscano non ha solo 7 isole, quelle conosciute, ma ne ha un'ottava, l'isola di Zanara, l'isola che non c'è, infatti.
La mitologia dell'isola di Zanara è comunque la rende esistente, che ci sia o non ci sia.
Esatto. Prego. Ci siamo chiesti in questo viaggio che cosa può ancora insegnarci il Mediterraneo. Il Mediterraneo, che è stato davvero la culla della nostra civiltà occidentale. Allora, in un momento di difficoltà storico come quello che stiamo vivendo nel pianeta, tornare indietro alle origini della propria civiltà e chiederci da dove siamo venuti, che strada abbiamo percorso per arrivare fin qui, cosa ci siamo perduti lungo il tragitto, mi sembravano le domande importanti, ecco, che sono state alla base di questo viaggio. E quindi ci siamo messi in navigazione lungo le rotte degli antichi popoli. E alla fine ci siamo resi conto che niente è cambiato, il modo di navigare che abbiamo oggi non è molto diverso da quello degli antichi. E sì, certo, noi oggi navighiamo con delle imbarcazioni molto più tecnologiche, molto più sicure, però quando ci mettiamo in mare e ci lasciamo i fanali del porto dietro alle spalle, niente è cambiato, ancora navighiamo con i soliti venti, spinti dalle solite correnti, diamo fondo nelle solite rade, ci ridossiamo nei soliti porti, quando scendiamo in banchina diamo volta alle bitte con i soliti nodi, e poi la notte navighiamo con le solite stelle che brillano ancora nello stesso modo, le costellazioni sono sempre quelle e ci indicano la via.
E però quello che è cambiato, perché qualcosa è cambiato, è forse il fatto che sono pochi quelli che vivono quell'esperienza che avete vissuto voi, e quindi pochi hanno questa connessione con la natura.
Esatto, oggi il Mediterraneo si può attraversare in poche ore, basta prendere un volo aereo, però spesso il luogo che troviamo non è troppo diverso da quello da dove siamo partiti. E invece raggiungere i luoghi dell'antichità come l'antica Troia, Istanbul, la Porta d'Oriente, le isole dell'Egeo, il Mar di Levante, raggiungerlo attraverso la navigazione lenta a vela, così come facevano gli antichi, vuol dire conquistarsi questo viaggio, e il valore di quello che troviamo quando scendiamo a terra è veramente diverso, ecco.
E poi lungo la via voi, adesso io prima ho parlato del pescatore di Samo che vi diceva appunto dei pesci, di come erano e di come erano cambiate le cose nel corso degli anni, però voi, ecco, anche percorrendo il Mediterraneo nel 2000, dal 2022-2023, insomma il periodo in cui voi siete stati in acqua, avete visto dei luoghi. Faccio l'esempio del campo per i rifugiati in attesa di permesso in Grecia, o delle situazioni, i granchi blu in Turchia, che rappresentano il cambiamento.
Ma certo, navigare nel Mediterraneo oggi vuol dire anche far fronte ai problemi che l'attualità ci pone davanti. E sì, abbiamo trovato i granchi blu in Turchia, abbiamo visto come i turchi, per esempio, ne hanno fatto un'operazione commerciale, ecco, li danno da mangiare ai turisti spacciandoli per un Viagra naturale, forse per la colorazione, sì. Chissà poi se l'effetto è proprio quello,
perché
è tutto
esotico,
da vedere,
ecco, forse perché
chissà,
è esotico,
magari sì. E poi chiaramente abbiamo lungo le traversate, soprattutto nella traversata di rientro, quella da Creta verso l'isola di Malta, abbiamo intercettato tantissime richieste di soccorso. Oggi il Mar Mediterraneo, lo sappiamo, è anche un mare solcato da rotte della speranza, e così come abbiamo trovato i campi dei rifugiati sulle isole greche, in particolare sull'isola di Leros, ma tante altre. E questa è
immagino
la
anche tanta marina militare.
Esatto, la marina militare soprattutto, ecco. La troviamo nelle cose fra la costa turca e le isole greche, dove ci sono degli attriti che riguardano i confini dei due paesi. Lì si trova tanta marina militare, sì.
Quindi ovviamente come dire, se anche il bacino è quello, le condizioni sono contemporanee e non sono più quelle dell'antichità, però il vostro viaggio dimostra innanzitutto che si può fare, come dice questa trasmissione, perché tante volte pensiamo che le cose non si possano più fare.
No, si può fare, Laura, si può navigare in tutto il Mediterraneo per 5.000 miglia spinti soltanto dalla forza del vento. Quindi senza consumare energie fossili, con poca acqua come siamo abituati quando siamo in barca a vela, tanta felicità, degli spettacoli meravigliosi, meglio di qualsiasi spettacolo che si possa avere in televisione. Ogni sera il sole, il tramonto ci dà degli spettacoli sempre diversi, uno più bello dell'altro. Si può fare, veramente si può fare.
e poi si può tornare a casa. Adesso così ti porto sul finale, al vostro rientro a Portoferraio, anche perché noi tra pochissimo ci colleghiamo proprio con l'isola d'Elba e tu racconti tra l'altro un aneddoto. Io non sono un'esperta, quindi ho scoperto con l'occasione, leggendo il libro di cui voglio ricordare il titolo, Mare Nostrum, l'autore Lorenzo Cipriani, che è in collegamento con noi, che lì nel suo esilio, nei suoi 300 giorni di esilio, Napoleone ebbe anche modo di mettere mano alla viabilità, quindi di riordinare un po' l'isola.
Esatto, io sono fra l'altro pronto a salpare, salperò domattina all'alba proprio con rotta sull'Elba, domani sera arriverò proprio a Portoferraio in barca, con la nostra barca, con Milanto, ed è interessantissimo la vicenda di Napoleone. Noi dobbiamo pensare che il turismo all'isola d'Elba, che oggi è la principale fonte di reddito, cioè dell'isola, nasce proprio con l'arrivo di Napoleone, quando tutte le persone vollero venire a visitare la corte imperiale. E in quei 300 giorni Napoleone veramente fece una rivoluzione urbanistica, infrastrutturale dell'isola d'Elba. Costruì in pochi mesi la sua residenza, la Villa dei Mulini, e poi la residenza estiva di San Martino, e le tracce di Napoleone sono ancora molte all'isola d'Elba. È interessantissimo andarle a visitare, non solo d'estate, l'isola è meravigliosa, ma durante davvero tutto l'anno, anche fuori stagione.
E magari anche in occasione dei prossimi festival di cui parleremo tra pochissimo. Intanto ti ringrazio Lorenzo, buon vento, ma allora...
Buon vento, benissimo, grazie a voi, buona
grazie,
giornata.
Grazie, Mare Nostrum, editore Giunti, Lorenzo Cipriani, l'autore, è stato con noi. Do il benvenuto a Norman Larocca, direttore della Fondazione Acqua dell'Elba. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, dicevamo, tra poco ci sarà una bella occasione per visitare anche l'isola d'Elba, oltre a quelle che ci sono normalmente per la bellezza, ma c'è anche il festival di Fondazione Acqua dell'Elba dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare. Siamo alla sesta edizione, tutto pronto?
Tutto pronto, siamo molto carichi per questa nuova edizione che si focalizzerà sul tema delle connessioni. Ogni anno dedichiamo un tema differente al festival, quest'anno appunto saranno le connessioni, saranno 3 giorni di festa, come ci piace dire, in cui celebriamo appunto il mare e la sua bellezza. L'obiettivo che ci poniamo con il festival è quello appunto di sensibilizzare attorno ai temi del mare, facendo cultura del mare e quindi in qualche modo proteggendolo, passando attraverso la celebrazione appunto della sua bellezza, della sua maestosità, della sua importanza e della sua storicità. 3 giorni in cui appunto facciamo cose differenti. Il festival è diviso in 3 momenti. La mattina e il pomeriggio ci sono attività di laboratori ed esperienze, la sera teniamo dei workshop e la preserata, e la sera invece tardi ci sono proprio degli spettacoli teatrali, di musica, sempre tutti collegati tra loro dal grande tema del mare e della celebrazione della sua bellezza.
Precisamente, allora dal 28 al 30 di giugno ciascuna mattinata, come appunto ci ricordava Norman Larocca, ciascuna giornata è organizzata per la mattina, il pomeriggio e la sera. Tornando invece al tema del mare, delle azioni concrete, avete anche tra l'altro organizzato una giornata straordinaria di pulizia dei fondali, delle spiagge, delle coste dell'Elba, giusto? Inizio maggio.
Sì, era l'8 maggio, è stata una bellissima giornata che abbiamo organizzato insieme all'Associazione Culturale Sportiva CED, i centri Urban Diving e a Mare Vivo, in cui ci siamo ritrovati in 5 punti differenti dell'isola d'Elba per pulire le spiagge e anche i fondali, perché ovviamente con i diving siamo riusciti ad andare sott'acqua e a fare attività appunto di sensibilizzazione verso questa tematica della pulizia del mare, del mantenimento ovviamente della bellezza delle spiagge, anche coinvolgendo altri soggetti all'interno dell'isola, anche i bambini. Mi piace ricordare in particolar modo il coinvolgimento dei delfini guardiani dell'isola d'Elba, che è un progetto di Mare Vivo, che erano l'8 maggio appunto insieme a noi.
Ci sono i delfini guardiani, non
delfini esistono, ci sono tutti attorno a noi, tra l'altro noi una delle serate di Safelage la dedicheremo proprio anche a questo tema, con il santuario Pelagos e come si fa, possiamo fare per rilanciarlo. Quindi sì, i delfini veri ci sono, e poi c'erano i delfini bambini che quella giornata ci hanno aiutato a pulire.
Loro i delfini guardiani, sono i bambini i delfini guardiani.
Sì, sono loro i delfini guardiani.
Ma senta, noi alla fine di questa puntata andremo a parlare di un'esperienza simile fatta in Liguria. So già che là sono stati reperiti tra i rifiuti tantissimi attrezzi per i pescatori dilettanti, non la pesca, diciamo, dei professionisti. È lo stesso anche per l'Elba?
Sì, in effetti, soprattutto nella zona di Portoferraio, che è la zona più, diciamo, trafficata anche dal punto di vista marittimo, tanti ritrovamenti di questo tipo sono stati fatti anche in altri punti. Gioco forza quando c'è una presenza umana all'interno di contesti pur molto belli, naturalistici, queste cose accadono. La sensibilizzazione, l'attività di sensibilizzazione che abbiamo fatto è proprio quella comunque di prestare maggiore attenzione e cura un po' a tutti quando nello svolgimento delle proprie attività. Abbiamo raccolto circa una tonnellata di rifiuti dalle spiagge, dai fondali. Molti dei quali appunto molto nei pressi appunto del porto, per via delle ragioni di qui sopra, ecco. Però insomma, tutto sommato devo dire che l'attività è andata molto bene, già di per sé l'isola d'Elba è molto bella, e quindi abbiamo ultimamente contribuito, insomma, a dargli una mano, soprattutto i fondali che appunto purtroppo soffrono di questa criticità un po' dappertutto, devo dire.
In parte è appunto responsabilità di chi arriva sull'isola, in parte ovviamente viene da lontano questa spazzatura che poi viene però lì raccolta e si spiaggia oppure rimane impigliata sui fondali. Senta, vorrei rispondere con lei a un'osservazione che è arrivata al quanto ci raccontava Lorenzo Cipriani sul granchio blu. Dice un'ascoltatrice: il granchio blu è per tutti una prelibatezza, ma solo per noi è un problema. Io direi che non è questo il punto. Il punto è che è un essere alieno, cioè non ha nemici qua, quello è, no?
Esatto, uno dei problemi principali dei cambiamenti che ci portiamo dietro con i cambiamenti climatici è proprio questo, che specie aliene come queste purtroppo entrano in realtà che non hanno le difese per poter in qualche modo contrastare queste specie aliene, e quindi gioco forza si ritrovano a soccombere o comunque a combattere. Abbiamo partecipato più volte anche alle iniziative di UNESCO in questo senso, e ricordo con affetto e con importanza questo tema del gran piccolo blu già affrontato nella Laguna di Venezia. Là per esempio si sono inventati prelibatezze stellate per poter risolvere questo problema.
È un'idea ovviamente, e dovremmo mangiarne credo una quantità spropositata per poter, come dire, riequilibrare le cose, perché appunto ne parlammo anche l'anno scorso qui a Si può fare, insomma ci sono grossi problemi per tutte le coste italiane dovute a questo benedetto granchio blu, però certo, comunque è una via anche quella, ne parleremo senz'altro. Voi non so adesso se affronterete il tema granchio blu, però ritornando a quanto è organizzato per la fine del mese, ci sono tante occasioni per imparare, non solo per festeggiare, no? Perché i vostri laboratori sono anche quello, un insegnamento.
Esattamente. Beh, guarda, l'obiettivo di queste giornate di pulizia certamente quello di rendere gli ambienti marini, le spiagge che noi tutti frequentiamo, sempre più belli, perché ovviamente rimuovendo le plastiche, le microplastiche, micro quelle che si possono prendere ovviamente, perché quelle micro purtroppo, ahimè, sono un problema, ma questo è un altro tema. Ecco, al di là di questo, noi cercheremo ovviamente di fare educazione sulle persone affinché poi questi rifiuti non ci arrivino proprio nel mare. Questo è proprio l'obiettivo che ci poniamo con Safe, fare cultura del mare. Mi piace appunto anche qui ricordare, insomma, quella collaborazione con il decennio delle scienze del mare delle Nazioni Unite, in particolare grazie alla partecipazione nel tempo anche tra le altre di Francesca Santoro, che è stata la responsabile di attività appunto di educazione
per l'UNESCO.
Per l'UNESCO, con cui abbiamo lavorato negli anni, continuiamo a lavorare anche quest'anno quest'anno abbiamo ricevuto di nuovo l'endorsement, è che appunto insieme facciamo un lavoro di costruzione di coscienze o comunque di consolidamento di sensibilità attorno appunto alle tematiche del mare. Il festival va proprio in questa direzione. I laboratori che quest'anno facciamo sono per esempio tutti incentrati, grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale dello Spirogo Toscano, che è grande protagonista insieme a noi di questo festival, sono tutti incentrati, dicevo, sulla cercare di insegnare ai bambini appunto di insegnare a loro qualcosa in più rispetto alle specie che abitano i nostri mari. Dicevamo prima dei delfini, parleremo di balene, parleremo del loro habitat, parleremo di quanto è delicato l'habitat in cui stanno e quali sono le criticità che dobbiamo in qualche modo cercare di risolvere per poter far crescere loro, per garantire quella biodiversità di cui parlavamo prima rispetto al granchio blu e ad altre specie aliene, perché grazie all'incremento della biodiversità chiaramente poi anche questi fenomeni possono essere quantomeno contenuti.
Sì.
Quindi laboratori certamente, poi facciamo anche delle lezioni di diving gratuito, sempre grazie alle collaborazioni con i centri diving, per cui le persone che vogliono cimentarsi magari anche per la prima volta con il famoso battesimo del mare, possono farlo e vivere da vicino e da sotto, sotto il mare, la sua bellezza, la sua organità, purtroppo anche le sue criticità, perché ovviamente queste ci sono come dappertutto. Faremo delle passeggiate lungo la Via dell'Essenza, che è un altro dei progetti che come Fondazione Acqua dell'Elba portiamo avanti, che è un progetto di ripristino di tutto il sentiero costiero dell'Isola d'Elba, quindi porteremo le persone anche entroterra questo bellissimo percorso vista mare, insomma molto emozionante, molto bello, in cui non solo si possono respirare essenze ma guardare anche da un'altra prospettiva il mare che abbiamo tutto intorno a noi. E poi faremo delle letture in barca, delle uscite in barca e poi ovviamente la sera ci rilassiamo un po', facciamo un aperitivo e intorno all'aperitivo discutiamo anche di tematiche
serie
importanti.
Delle cose del giorno, certo.
Esatto.
È un'occasione, è un'occasione. Io la ringrazio intanto, tempo permettendo, speriamo sia sesti, io non so, di solito l'arcipelago toscano ha un clima migliore della costa, attualmente le cose non so come vanno sull'Elba, qui vanno male, non sembra ancora giunto il momento di prendere l'aperitivo all'aperto.
Diciamo molto variabile, ma insomma quando ci sarà il festival sicuramente sarà molto bello come tutti gli anni.
Siamo fiduciosi, tra un mese, a partire dal 28 di giugno. Grazie a Norman Larocca, che è il direttore della Fondazione Acqua dell'Elba, per essere stato con noi. Ci ritroviamo tra pochissimo.
Fare.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto. Sabbia un caldo tropicale dal mare.
Giugno 2024 sarà la giornata mondiale degli oceani e a proposito di appuntamenti, abbiamo detto prima dell'Elba, questa settimana, tutta la settimana prossima, quella che viene a Milano, c'è la One Ocean Week 2024, una settimana dedicata alla salvaguardia degli oceani. Ringraziamo per essere qui con noi a parlarci di tutta questa serie di appuntamenti il presidente di One Ocean Foundation, Riccardo Bonadeo. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
È un piacere, una volta l'anno ci sentiamo.
E infatti, purtroppo troppo raramente, per perché se parlassimo di più di questi argomenti sarebbe una cosa.
Mettiamoci
molto...
d'accordo, facciamo degli appuntamenti, no? Fissi,
periodici.
In cui facciamo un bel, così facciamo un po' il punto delle cose, non solo che prepara la fondazione, che sono sempre tante, ma anche di quello che succede, perché poi ci dimentichiamo un po' che le cose purtroppo nel mondo vanno avanti e non sempre nella direzione sperata.
È esattamente questo, pensiamo a quel che succede a poche centinaia di chilometri da qui, pensare che noi dobbiamo occuparci della protezione dell'oceano sembra un discorso astratto, cosa che non è, perché se noi consideriamo che il 71% della superficie totale del pianeta è coperta dall'oceano e dai mari, che producono più della metà dell'ossigeno che respiriamo, quindi ogni due respiri uno ce lo dà l'oceano. Non solo, ma l'oceano assorbe un terzo dell'anidride carbonica che produciamo noi con le nostre attività. Immediatamente comprendiamo come il rapporto tra la specie umana e l'oceano è di interdipendenza totale. La nostra esistenza dipende dal mare, ma dipende anche la salute del mare, che dipende dalla nostra attività. Ecco, queste sono considerazioni talmente banali che giustificano il teorema del vostro inizio di trasmissione, che non si può fare ma si deve fare.
Presidente, gliela giro in senso negativo, per la serie non si deve fare. Il mare condiziona anche le nostre attività, perché come diceva lei assorbe l'anidride carbonica, ma assorbe anche il calore, poi ce lo restituisce a volte sotto forma di uragani, di tornadi, di cambiamenti climatici.
È proprio così, e infatti è proprio per questo che occorre intervenire nella maniera più forte ed immediata per creare le premesse per una protezione di questo bene commensurabile che è l'oceano, perché se noi sbagliamo il parametro di interdipendenza è di solare evidenza che noi ci avviciniamo sempre più a non avere più una via di fuga, a non essere più capace di rientrare da questa deriva, che per qualcuno è una deriva che porterà la nostra...
Ai, abbiamo perduto il collegamento?
Di no, dopodomani. Cioè... No, il summit che noi faremo, Marco, martedì. Lei ha citato, è l'evento clou della nostra settimana dell'oceano. È un summit dedicato quest'anno alla Blue Economy, e io sono particolarmente affezionato nei vari panel che si discutono durante il summit a quello che si rivolge soprattutto alle nuove generazioni. Quando, chiudendo appunto il nostro panel con un messaggio di positività e di speranza, diamo visibilità alle innovazioni, alle start-up che sono legate proprio alla Ocean Economy, all'attività e alla salute dell'oceano. Perché soltanto grazie soprattutto a questi sforzi, se noi pensiamo di vincere questa sfida enorme che devono affrontare le prossime generazioni, che ci accusano la mia generazione in particolare, di essere in fondo la causa di tutto questo. Ma noi abbiamo una giustificazione, almeno, che noi usciamo da una catastrofe immane come era la Seconda Guerra Mondiale. E quindi la mia generazione doveva occuparsi della ricostruzione. Ed era un po' lontano, quindi le problematiche ancora a quell'epoca. Non esisteva neanche il termine sostenibilità.
Forse non c'era neanche la competenza per capire che cosa avrebbe comportato quello sviluppo
anche
economico così veloce.
Ha perfettamente ragione. Non c'era la visione di quello che sarebbe stato in maniera abbastanza veloce il degrado. E quindi occorre muoversi, ma in maniera spedita, se si vuole correggere questo trend. Accettare il principio che dobbiamo in ogni caso trovare un altro modo di vivere in simbiosi con la natura, altrimenti tutto quello che si fa finisce per agire contro di noi, perché noi pensiamo che per raggiungere il benessere ogni sistema è valido, ogni iniziativa è giustificata, e così invece non è.
E così invece non è, e ormai lo sappiamo, e il peccato è più grave, diciamo. Presidente, volevo chiarire con lei che cos'è la Blue Economy, perché non vorrei che venisse confusa con lo sfruttamento del mare, no? Faccio denaro sfruttando il mare, invece no, ha proprio un altro taglio.
Assolutamente, la Blue Economy è in questo momento l'atteggiamento corretto perché le aziende, perché le imprese, mettano, valutino il potenziale dell'ecosistema marino per cercare delle opportunità di business, però in maniera sostenibile. Questo in maniera letterale quello che è il significato della blue economy. Cioè, avendo in mente, davvero, che questo è fondamentale, la consapevolezza che le attività delle aziende sono quelle che creano un impatto determinante nei confronti dell'oceano, della vita dell'oceano. Tanto è vero che appunto durante il panel nostro, durante il discorso di Blue Economy, noi esploreremo per la prima volta il nostro format che si chiama Ocean Disclosure Initiative, che è un framework atto a misurare appunto qual è l'impatto delle imprese sull'ecosistema marino e sulla salute degli oceani, e indichi anche come evitare di continuare in questo trend, stabilendo quindi, grazie appunto a questo progetto, questo framework, uno score, un ranking delle aziende che sono virtuose e quelle che non lo sono.
E dando loro anche qualche opportunità, diciamo, qualche indicazione per il cambiamento. Questo riguarda non solo chi fa direttamente attività sul mare, ma anche chi sulla terra fa attività che poi vanno a condizionare la vita degli oceani, se ho ben capito.
È perfettamente come lei dice, perché è evidente che l'80% delle conseguenze, degli effetti che si determinano dall'attività aziendale, dalle grandi imprese, è appunto questo che noi misuriamo. Bisogna vedere qual è il modo migliore per impedire che le conseguenze dell'attività industriale finiscano, perché tutto finisce in oceano, tutto finisce in mare, tutto finisce in questo grande magazzino che qualche tempo fa era considerato inesauribile come cloaca finale. Questo non può avvenire. Questo bisogna che le aziende si rendano conto, già adesso c'è una grande attenzione in questo senso, ma bisogna operare ancora più incisivamente.
Allora, per andare su qualche evento della settimana, quello che lei ha citato e ha ricordato, il summit sulla Blue Economy, si svolge alla Università Bocconi il 4 di giugno. Poi ci sono una serie di attività invece collaterali, che però sono molto interessanti, è un po' per tutti. I laboratori, gli incontri, ad esempio vedo l'Acquario Civico al Museo di Storia Naturale di Milano, poi ci sono rappresentazioni artistiche, le possibilità direi sono molto ampie per avere un po' più conoscenza.
È così.
Non so se ne vuole citare qualcuna in particolare.
Ma guarda, io sono particolarmente affezionato al programma che avverrà durante verso il finale al Darsena di Milano, quando tra l'altro avremo la Marina, anzi per carità si chiama Fanfara, non banda, quella della Marina Militare, suonerà partendo da Piazza San Carlo, percorrerà suonando su Vittorio Emanuele, entra nella galleria, arriva in Piazza della Scala, lì farà il suo concerto, e poi conclude la nostra manifestazione alla Darsena, dove venne proiettato un filmato nelle giornate 5-6 fino agli ultimi 4 giorni della settimana, dedicate naturalmente alla problematica del mare. Questo è uno dei momenti interessanti. Poi ci sarà la nostra via, che la fondazione è basata in Via Gesù, che è la via del mare, anche lei avrà delle attività, servono sempre per documentare quanto sia importante l'attenzione che si deve avere per proteggere e tutelare questo bene così, così importante. Insomma, sono tante le iniziative, ogni giorno ce n'è una.
Ogni giorno ce ne sarà una. Noi la ringraziamo per essere stato con noi ad anticipare un po' la settimana del mare a Milano, che così lo diciamo un po' sorridendo sempre, ma è vero, è una città d'acqua, nel senso che l'acqua però è sotto, non la vede, se la dimentica, se la ricorda purtroppo quando ci sono gli eventi eccezionali, e insomma è giusto che dedichi maggiore attenzione all'acqua nelle città e all'acqua nel mare. Grazie a Riccardo Bonadeo per essere stato con noi.
Grazie a lei. Grazie.
Buona
a lei.
Giornata, presto. Il presidente di One Ocean Foundation. Noi ci fermiamo per un istante, abbiamo la viabilità, a tra poco ci sposteremo a questo punto in Liguria.
Si può fare. If everybody had a
bushy, bushy blonde hair, serving USA.
E come accennato, andiamo a un'altra operazione straordinaria di pulizia che si è svolta nelle scorse settimane. Questa volta andiamo in Liguria, nell'area diciamo di Portofino, e troviamo Virginia Paglia, membro di Portofino Divers e volontaria dell'associazione Reef Alert Network. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, tutti. Buongiorno. Allora, anche voi avete fatto questo scouting di quello che c'è soprattutto sui fondali e avete trovato una situazione piuttosto complicata, mi sembra di capire, dovuta soprattutto all'abbandono, alla perdita di attrezzature dei pescatori dilettanti, però appunto, come dicevamo, non professionisti, un po' come è capitato anche all'Elba.
Esattamente, sì. I volontari di Reef Alert Network, che è questa organizzazione senza scopo di lucro, puliscono i fondali rimuovendo appunto reti, attrezzi da pesca e lenze da oltre 25 anni ormai, ancora prima che venisse istituito il parco marino qui di Portofino, quindi parliamo del 98. E appunto c'è stato abitualmente loro fanno questi progetti, i volontari puliscono le zone, d'accordo, e trovano sempre attrezzi da pesca che interessano per lo più la pesca sportiva, come dicevi tu, quindi lenze non sono un vero problema, le reti, ma le lenze da pesca sportivi. Tuttavia quest'anno abbiamo deciso di fare per la prima volta utilizzare un approccio diverso, nel senso che i volontari pulivano le zone interessate, d'accordo, e però venivano pulite le zone, ma poi dopo poco, troppo presto, le zone tornavano ad essere come prima, cioè come le condizioni pre-pulizia. E quest'anno invece abbiamo deciso di non pulire le zone interessate, delle aree, che i quattro siti che abbiamo scelto, bensì di censire attraverso dei protocolli e di videofilmare, fotografare,
sì, anche
le zone, esatto, documentare, esatto, un po' per raccogliere dati per sensibilizzare l'opinione pubblica.
Quindi queste fotografie sono magari già esposte, verranno esposte in modo tale da forse fare anche capire a chi frequenta occasionalmente quei mari che cosa lasciano dietro di sé?
Sì, perché purtroppo c'è una volta istituita l'area marina, uno pensa che le normative salvaguardino gli organismi,
luoghi, sì, autonomamente, certo.
Esatto, ma purtroppo non è stata regolamentata la pesca sportiva, quindi ci sono sempre più attrezzi, perché una rete utilizzata da un pescatore ha un costo, quindi il pescatore è il primo a chiamarci, a segnalarci la perdita della rete e noi andiamo a recuperarla, ma invece la pesca sportiva, persa una lenza, ne viene subito utilizzata un'altra, e poi queste lenze purtroppo si accumulano tutte insieme nello stesso posto, quindi poi una lenza tira l'altra,
una lenza tira l'altra, ed è ovviamente da una parte un rifiuto che rimane lì, ma che danni provoca?
Allora, purtroppo le lenze vanno ad impattare sugli organismi che da noi vengono definiti ingegneri ecosistemici. Cioè, cosa significa questa parola difficile? Fondamentalmente loro creano una tridimensionalità al fondale, quindi andiamo a parlare di gorgonie, di coralli, di spugne, e creando questa tridimensionalità loro forniscono un habitat e un rifugio ad altri organismi, come ad esempio i pesci. Purtroppo queste specie, questi organismi vengono lacerati dalle lenze e poi questi inevitabilmente muoiono, perché sono organismi molto sensibili, e quindi perdendo gorgonie, coralli e spugne andremo inevitabilmente a perdere anche pesci.
E quindi questo si riflette poi sul benessere dell'intera area marina, questo per far capire,
esatto,
insomma, che chi chi va e così incautamente lascia dietro di sé questi rifiuti lascia una conseguenza enorme. Non...
Esatto, esatto. Tu pensa che durante, la, durante questo progetto, okay, noi abbiamo censito 91 attrezzi perduti in 4 giorni, su 4 siti diversi, che andavano ad impattare su quasi 1 migliaio di organismi presenti. E questo significa, per rendere un'idea, che abbiamo, noi abbiamo trovato un attrezzo da pesca ogni 3,7 metri di costa. E sì, se andassimo a moltiplicare questo numero sui 7 chilometri di costa che abbiamo, che diciamo della cosiddetta zona B, d'accordo, dell'area marina protetta, che va dal faro di Portofino fino a Punta Chiappa, i risultati sono circa 2.000 attrezzi da pesca dispersi che vanno ad impattare su oltre 20.000 organismi.
Cosa che, diciamo, indagine che voi non avete fatto, ma che si potrebbe fare e probabilmente darebbe questo esito. Ecco, non, è, non stiamo parlando di, no, di una cosa che è, non è credibile, no, è assolutamente credibile, è solo stato il tempo e le capacità che vi hanno impedito di andare a raccogliere tutto.
Diciamo che no, abbiamo scelto di non raccogliere questa volta, perché da, come dicevo prima, da oltre 25 anni i volontari puliscono. Però poi le condizioni, appunto, nel corso degli anni diventano sempre peggiori e una volta che, insomma, resta un po' lì l'atto di pulizia. Invece proprio noi volevamo utilizzare dei protocolli che sono tra l'altro stati messi a punto dall'Università di Genova insieme all'Università Politecnica delle Marche, proprio per censire e raccogliere dei dati scientifici, come appunto ti ho poco fa detto,
citati,
d'accordo?
Certo, sì.
E quindi abbiamo questi nostri volontari utilizzano questi protocolli dove vanno a vedere quali organismi sono impattati maggiormente, se sono intrappolati, se sono strappati dalle lenze, dalle reti, se si sono già morti, quindi noi possiamo capire effettivamente la situazione.
Allora, sì, no, è chiarissimo. Volevo solo fare un piccolo paragone verso la chiusura, insomma, sì, perché sì, tra poco devo dare la linea GR24. La settimana scorsa parlavamo con chi si è occupato di pulire le montagne e lì inaspettatamente il rifiuto più ritrovato sono i fazzoletti di carta. E dice, la gente li butta senza pensare che in realtà il fazzoletto di carta è trattato per essere resistente, se no uno si soffierebbe, no, nelle mani, perché se il fazzoletto non tenesse, quindi viene buttato con l'idea che si disperderà rapidamente, cosa che non succede. Ecco, il vostro invece rifiuto più frequente sono le lenze, che però anche da un punto di vista di evidenza sono fatte per resistere, quindi insomma le persone dovrebbero capire ancor meglio e ancor prima che non sono cose da lasciare in giro.
Purtroppo io credo che la cosa ottimale sarebbe fare istituire delle nuove regole all'interno delle aree marine che, diciamo, preservino questi organismi e quindi che vadano a chiedere all'opinione pubblica, alle persone, di rinunciare a qualcosa che è assolutamente rinunciabile. Ecco.
Cioè la visita a queste aree, tu dici?
No, io intendo dire il fatto
pesca,
di regolamentare anche la pesca sportiva.
Ah, certo, sì.
Perché
non è essenziale andare lì a fare pesca sportiva, ecco, no, nella vita si campa lo stesso.
Esatto, bisogna arrivare a un compromesso.
Sì, direi proprio di sì. Grazie davvero a Virginia Paglia, biologa marina, membro di Portofino Divers, volontaria dell'associazione Reef Alert Network. Noi dobbiamo fermarci, dare la linea a GR24. Grazie ancora a Virginia, se ci sei.
Grazie a voi.
E alla prossima occasione. A tutti voi, buon ascolto del GR e ci ritroviamo subito dopo.
Quattro giorni di eventi, talk, spettacoli, presentazione di libri, degustazioni e molto altro ancora.
Ma quando?
Dal 6 al 9 giugno.
Sì, vabbè, ma quanto si paga, Beppe?
È gratis.
Dov'è la fregatura?
Lo organizziamo noi di Off Topic.
Ah, ecco dov'è la fregatura.
Ma dai, Riccardo, è Pourparlers, il festival dei luoghi comuni a Rovato, in Franciacorta, in provincia di Brescia.
Allora dammi qualche nome.
No.
Ma neanche una piccola anticipazione.
Non si può.
Dai, Beppe.
Vabbè, dai, ti dico solo che per una notte saremo un po' figli delle stelle.
Radio 24 presenta Pour Parler, il festival dei luoghi comuni. Dal 6 al 9 giugno a Rovato, Brescia. Ingresso gratuito.
www.purparlefest.it.
Fare.
Quello che abbiamo detto prima di GR24 sul mare, sul clima, sui rifiuti abbandonati, lo volete vedere? Ovviamente si può andare su posto nei luoghi di cui abbiamo parlato in precedenza, oppure si potrebbe andare a Torino, dove la settimana prossima inizia la settimana del cinema ambiente, di cui parliamo con Lia Furgi, direttrice di Festival Cinema Ambiente. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Lia. Allora, 27esima edizione del Festival Cinema Ambiente 2024, lo voglio dire io anche perché lo voglio ricordare, è stata dedicata questa edizione alla memoria di Gaetano Capizzi, fondatore e storico direttore di questo festival, che è scomparso lo scorso anno e mi sembra giusto dirlo fin da subito. Vedo che insomma ci sono tantissime opportunità per approfondire, come sempre, i grandi temi che sono relativi all'ambiente. Si inizia con una chicca però particolare, molto davvero, con questo film del 1918.
Sì, si inizia con una chicca cinefila, un film che è il primo film girato in Amazzonia proprio nel 1918, Amazonas, Maior Rio do Mundo. Un film che era considerato perso, perché dopo il 1921 non c'era più tracce di copie, e che lo scorso anno è stato ritrovato nella Cineteca di Praga, restaurato, e quindi ci hanno concesso di proiettarlo, ed è veramente molto interessante perché si vede l'inizio dell'espropriazione di tutte le risorse dell'Amazzonia da parte dell'Occidente.
E sarà un'esperienza davvero particolare quella che vivranno coloro che saranno a questa prima, perché il film sarà musicato dal vivo dal pianista e compositore Alberto Tafuri. Quindi veramente un'esperienza un po' fuori dal tempo, direi.
È come si vedeva il cinema una volta.
Sì.
Sì. No,
quindi niente grandi effetti sonori, niente. No, perché quando adesso vediamo i film che riguardano specialmente quell'area geografica, siamo abituati a sentire, no, la colonna sonora degli animali, i rumori del fiume, delle foglie, a volte le trivelle in sottofondo. Questa volta invece no, saranno accompagnati da musica.
Un pianoforte.
Non sparate sul pianista, si diceva una volta. Allora, invece, per voler così fare una panoramica, no, dei film che saranno proiettati al Festival Cinema Ambiente 2024, che scelta avete fatto?
Dunque, i film sono tanti, perché quest'anno in programma sono 76. Li abbiamo selezionati tra circa 2000 film che ci sono arrivati, quindi abbiamo cercato di presentare al pubblico film che ci portassero in più posti possibili del nostro pianeta e ci raccontassero le storie più diverse possibili. sia storie ovviamente di denuncia di situazioni di inquinamento, sfruttamento, di effetti devastanti dei cambiamenti climatici, ma anche storie, come dire, positive di ricerca di un nuovo rapporto con la natura e con appunto i luoghi in cui viviamo.
È un tema sul quale insomma, mi sono soffermata in passato anche con Gaetano Capizzi per l'appunto, e vorrei sentire anche la tua opinione. Il cinema ambientalista è stato all'inizio, ricordiamo insomma i primi film, quelli un po' annichilenti, non c'è il futuro, non c'è, no? Siamo destinati a un orribile fine. Poi via via è un po' cambiata la narrazione, ma forse anche per la necessità di dare alle persone una via di uscita e non solo un messaggio che rappresentasse un futuro nel quale non c'è possibilità di vita.
Esatto, e per dare anche un'ispirazione, dei suggerimenti, dei consigli anche rispetto alle piccole azioni quotidiane che tutti noi possiamo mettere in pratica tutti i giorni nella nostra vita. E quindi sì, c'è decisamente l'interesse da parte sia degli autori, ma moltissimo da parte del pubblico, di vedere, sentirsi raccontare esempi positivi o esempi di nuovi modi di vita, nuovi stili di vita, che siano più rispettosi, che siano decisamente più rispettosi del pianeta.
Allora, voi avete scelto di avere, come dicevi prima, 76 film, 27 paesi, 4 continenti, quindi c'è un'apertura e il desiderio, immagino, di trasmettere queste buone pratiche o le idee per risolvere dei problemi senza confini, perché tante volte tendiamo a guardare solo, no, ai nostri vicini e non pensiamo che qualcuno invece da qualche altra parte del mondo abbia avuto una buona idea. Siamo diventati un po' egoriferiti, ecco.
Esatto, e comunque ci sono poi effetti, ad esempio, piuttosto drammatici dei cambiamenti climatici, che una volta sentivamo raccontare accadere solo in nazioni molto lontane da noi, che invece oggi sono vicinissime, per cui c'è ad esempio un film che ci racconta come una cittadina in Inghilterra dovrà essere abbandonata dai suoi abitanti perché il livello dell'oceano si sta alzando e i costi per proteggerla sono troppo alti. Per cui se prima si diceva gli oceani crescono in Bangladesh piuttosto che in Indonesia, adesso crescono in Europa e impattano sulle vite anche proprio dei nostri vicini. Quindi insomma il mondo è veramente globale a cui, sotto questo punto di vista.
Eh sì, precisamente, proprio il mondo è uno e non c'è storia. Adesso gli effetti del cambiamento climatico si vedono ovunque, poi tendiamo a dimenticare, ma sbagliamo, che il Mediterraneo è uno dei luoghi in cui si vedono di più nel mondo. Quindi esatto, dovremmo preoccuparcene a maggior ragione. Poi c'è il gran finale, ti faccio arrivare lì, perché la chiusura è affidata a un film che riguarda l'Antartide, che anche questo è un hotspot di quello che succede nel mondo, no?
Assolutamente, il film è Voyage au Pôle Sud di Luc Jacquet, che poi uscirà in sala il 13 giugno in tutta Italia, e è il ritorno di Luc Jacquet in Antartide dopo la famosissima Marcia dei Pinguini, che gli valse il premio Oscar nel 2005, perché non esiste solo il Mal d'Africa, come lui dice, ma esiste anche il Mal d'Antartide e quindi l'irresistibile richiamo di questo continente assolutamente affascinante, che è, come dicevi tu, un hotspot degli effetti dei cambiamenti climatici, per cui molto molto interessante dal punto di vista scientifico e non solo, da studiare.
da studiare, esattamente, da tenere d'occhio. L'Italia tra l'altro partecipa sempre alle missioni che riguardano l'Antartide, quindi diciamo siamo particolarmente esperti, abbiamo in Italia grandi scienziati, grandi esploratori e conoscitori dell'Antartide. Per sapere un po' di più dei film di cui vi abbiamo solo accennato, non ci resta che darvi appuntamento a Torino dal 4 al 9 di giugno. Il luogo è sempre quello, Museo Nazionale del Cinema di Torino, confermi?
Esatto.
Grazie a Lia Furgi, la direttrice di Festival Cinema Ambiente. Noi dobbiamo a questo punto dare la linea a Cristina Carpinelli per Si può fare nel sociale, si chiama Ready for It, un progetto sostenuto dal UNHCR e diverse fondazioni con lo scopo di formare nel settore informatico giovani in situazioni di fragilità, rifugiati oppure migranti. Di questo ci parla oggi Cristina, ci ritroviamo al termine.
Si può fare. Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Ready for IT ed è un programma nato dalla collaborazione di UNHCR con diverse fondazioni. Lo scopo è quello di formare nel settore tecnologico informatico giovani in situazione di fragilità. Si parla dunque di giovani italiani, inattivi, rifugiati oppure migranti. La formazione avviene da remoto e in molti casi è un'ancora di speranza. Qualche ragazza o ragazzo hanno svolto il corso ancora in un campo per rifugiati, altri hanno svolto il corso con ancora la certezza di non potercela fare e poi invece sono addirittura riusciti ad essere assunti. Tante storie che si intrecciano e raccontano un mondo. Dall'inizio del progetto sono stati 850 gli studenti coinvolti, 260 erano rifugiati. Una di loro è Poyan. Partita da sola, ha attraversato l'Afghanistan e il Pakistan. Ha temuto di rimanere per sempre in un campo di rifugiati. La salvezza è arrivata un giorno d'estate, quando si è trovata a bordo di un volo per Roma e poi a Milano, dove da 3 anni lavora. Sogna di dare il massimo all'azienda che l'ha assunta ed è felice di poter chiamare i suoi genitori per raccontare dei suoi progressi.
Sono Poya, sono dall'Afghanistan. Sono arrivata in Italia con un progetto lavorativo e prima di venire in Italia sono stata in Pakistan per 1 anno e mezzo. Dopo sono arrivata in Italia.
Quando eri in Pakistan pensavi di farcela, di arrivare qui? Cosa pensavi quando eri in Pakistan?
Prima di iniziare questo corso Ready for IT, per me è stato molto difficile di immaginare che in Italia trovare un lavoro in ambienti che mi piace più, come IT e cyber security. Però dopo che ho iniziato questo corso, per me è stata molto una grande opportunità di conoscere il mondo di lavoro.
Tu cosa hai studiato in Afghanistan?
In Afghanistan ho fatto la scuola superiore, però non ho, purtroppo non ho avuto l'opportunità di iniziare l'università perché i talibani hanno preso la città.
E sei venuta via da sola con altra parte della tua famiglia?
No, sono venuta da sola.
Adesso sei riuscita a dire alla tua famiglia dove sei, cosa stai facendo?
Sì, posso dire alla mia famiglia, sì. Sono molto contenta perché adesso ce l'ho l'opportunità di lavorare, sono libera, sono proprio contenta, sì.
Dietro questa storia ci sono tanti attori, uno di questi è UNHCR.
Elena Zeni, Integration Associate di UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Qual è il ruolo di UNHCR in questo progetto?
UNHCR sostiene le soluzioni durevoli per i rifugiati. Tra le soluzioni durevoli, chiaramente, per chi si trova poi a trovare rifugio, protezione in Italia, c'è l'integrazione locale. Quindi UNHCR, con il suo progetto Welcome, che è quello dedicato all'inclusione lavorativa, ha deciso di sostenere progetti come Ready for IT, perché innanzitutto si sposano con quello che nel patto globale sui rifugiati è chiamato Whole of Society Approach, cioè l'idea che tutte le componenti della società, il settore privato, la società civile, abbiano un ruolo da giocare nell'integrazione dei rifugiati. Ready for IT è proprio questo, mette insieme tante componenti nel trovare un'opportunità di inclusione lavorativa per le persone rifugiate valorizzando le loro competenze.
Io ho un ricordo di un ragazzo che mi raccontava di aver fatto il primo colloquio proprio in un campo per rifugiati prima ancora di arrivare in Italia, e mi raccontava di questo computer appoggiato su una sedia di plastica praticamente nel nulla con delle baracche dietro, e me lo raccontava come dire, cioè da lì dove non avevo proprio più nessuna speranza è rinato tutto. Ci sono storie simili che tu puoi raccontarci?
In realtà sono tantissime le storie come questa. Le persone rifugiate si trovano davvero in un battito di ciglia nel giro di un attimo a perdere tutto quello che è stato costruito nei loro paesi di origine. L'unica cosa che sicuramente si possono portare dietro e la loro professionalità, le loro competenze. Quindi spesso vivono in questo limbo finché non viene data loro l'opportunità di valorizzare queste competenze che hanno portato con sé nel paese in cui si trovano. E quindi progetti come questo vanno proprio a incidere su questo aspetto, a riconoscere quello che è il contributo che le persone rifugiate vogliono e possono portare nelle società che le accolgono, a livello sociale ma anche a livello economico. Il progetto Welcome è un progetto che nasce nel 2017, quindi si è appena conclusa la sesta edizione. Nel corso di tutti questi anni abbiamo creato una rete di aziende che si sono impegnate per creare una società più inclusiva, che conta circa 700 aziende, e queste 700 aziende sono riuscite a favorire un percorso di inclusione lavorativa per più di 30.000 persone.
A gestire il progetto Ready for IT diverse fondazioni.
Io sono Emma Urfic e sono il segretario generale della Fondazione The Human Safety Net di Generali. La Fondazione The Human Safety Net da circa 7 anni lavora per accompagnare le persone a realizzare i loro progetti di vita, in particolare anche con i rifugiati, e lo facciamo in 4-5 paesi in Europa, tra cui l'Italia. Abbiamo già formato circa 1 migliaio di persone e per noi è importante dare più sbocchi lavorativi, tra cui anche questo mestiere, le professioni dell'IT, che sono professioni molto richieste, anche qualificate.
Simona Torre è direttore generale di Fondazione Italiana Accenture. Questo è un programma appunto che nasce con l'idea di scardinare anche un po' uno stereotipo per cui i rifugiati che arrivano nel nostro paese non possono ambire a professioni che invece in tanti casi sono quelle più adeguate alle loro potenzialità, alle loro esperienze, al loro talento. In condizioni di esprimere tutto questo, di realizzare quindi la vita che si meritano, chiaramente questo cambia e porta un cambiamento dirompente nelle loro vite, ma porta anche tantissimo valore anche a noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerli e di accompagnarli in questo viaggio.
Tiziana Dell'Orto, segretario generale di EY Foundation, ente filantropico del terzo settore, e direttore della Corporate Responsibility and Sustainability di EY Ernst & Young. Allora, grazie alla conoscenza delle due fondazioni, della fondazione di Accenture e la fondazione di impresa di EY, siamo venuti a conoscenza di questo progetto Ready for IT, siamo riusciti a collaborare, e pur avendo diciamo dei momenti di overlap lavorativo, perché le due nostre aziende sono anche in qualche modo competitor, ma su queste tematiche non c'è nessun tipo di competizione, anzi c'è proprio la volontà di andare insieme verso un obiettivo comune, che era appunto quello di dare una possibilità di lavoro concreta in Italia ai ragazzi e alle persone che erano state formate dal progetto Ready for IT della fondazione di Accenture. E quindi già 2 anni fa abbiamo assunto 2 giovani afghani e ultimamente una terza persona che adesso potremo anche magari sentire.
Io sono Angie, sono arrivata qua in Italia per motivo di studio, man mano ho iniziato a interessarmi alla IT. E quindi dopo questo sono stata contattata perché c'era questo progetto che si chiama Ready for IT, e naturalmente mi era stato spiegato che non era solo per i rifugiati ma anche tutti i migranti. Da lì mi sono candidata, sono stata scelta per seguire il corso, che oggi lavoro in questa prestigiosa azienda che si chiama Assistel BDF, specializzata nell'IT.
Stefano Sartor, Service Line Manager di Assistel BDF.
Avete fatto diciamo un lavoro che è andato un po' oltre anche, no? Perché sentendo anche Angie quello che raccontava, insomma, si è creata diventato proprio un progetto di vita, di comunità.
Sì, diciamo che abbiamo inserito queste persone con, approfittando anche di un'opportunità, no? Si parlava prima di opportunità. Per noi è stata una cosa importante inserirli e poi con ottimi risultati, perché comunque abbiamo avuto di fronte delle persone veramente con la smania, la voglia di imparare. Chiaramente fa parte del nostro lavoro. Nel momento in cui inseriamo un nuovo tecnico si fa della formazione, solitamente training on the job, no? E come con Angie ed altri colleghi, certo, sarà un percorso lungo, però che già dà i propri frutti.
E dall'altra parte, cioè anche sui colleghi, che effetto hai visto?
C'è stato subito un gioco di squadra.
Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, se volete potete riascoltarci cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 oppure cercando Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare, per la quale, come di consueto, ringrazio Thomas Rolfi in redazione, oggi anche in assistenza, Anna Elena Riva in regia, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto. Ci ritroviamo domani, una nuova puntata di Si può fare a partire dalle 9:00.